Gammone,
presente.
Di Grisolo, Sinisi, promuoverse, Lettini, Bioi, Rosati, Cetrone, Zullino, Francabandiera, Mastrangio, Catapano, Covella, Iovanni, Leggeri, assente, Leggeri, Zifarone, Papa.
Possiamo quindi dare inizio ai lavori del Consiglio. Porto innanzitutto le giustificazioni del consigliere Leggeri, che non è presente in questo momento per motivi di famiglia. Mi rappresentava comunque che, ove riuscisse, ci raggiungerebbe poi successivamente, però non può garantire in questo momento la presenza. Venendo ai punti all'ordine del giorno, cominciamo dal punto 1, l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è a favore dell'approvazione dei verbali della seduta precedente? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e del consigliere Zullino, nel punto all'ordine del giorno si intende approvato. Punto 1 all'ordine del giorno. Punto 2 all'ordine del giorno. Esame d'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016. Chi presenta l'argomento? Consigliere Catapano, prego.
Buongiorno a tutti e grazie. La relazione al rendiconto di gestione è prevista dal comma 6 dell'articolo 151 del TUVEL che, nello stabilire i principi generali in materia di contabilità, impone agli enti locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase della rendicontazione che deve permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi, della realizzazione dei programmi e del rispetto degli equilibri economici e finanziari. Nell'ambito del processo di rendicontazione devono essere evidenziati i risultati di gestione sia sotto l'aspetto finanziario che sotto l'aspetto economico-patrimoniale. A tal fine è richiesta l'approvazione da parte dell'organo consiliare del documento contabile del rendiconto di gestione contenente conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio. Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria, il conto economico rileva i risultati della gestione economica e il conto del patrimonio evidenzia le consistenze iniziali e finali delle voci patrimoniali. Politiche gestionali. Partendo dal programma amministrativo del triennio, nei vari documenti di programmazione che si sono succeduti, l'amministrazione ha individuato le seguenti politiche gestionali. Gestione del personale, gestione del patrimonio immobiliare, gestione dell'indebitamento, gestione dei servizi comunali. In merito alla gestione del personale, occorre evidenziare che i dipendenti in servizio sono in numero inferiore, 69 dipendenti, incluso il segretario, rispetto alla dotazione organica che prevede 81 posti a tempo indeterminato. Nel corso degli ultimi anni si è registrato un forte ricambio generazionale del personale in servizio, è stato potenziato il corpo della Polizia Municipale, sono state assunte figure professionali nuove per i servizi socioassistenziali ed incrementato l'organico dell'ufficio tecnico. Le politiche di reclutamento del personale sono state attuate nel rispetto dei vincoli di spesa posti dal legislatore mediante una rigorosa applicazione del turnover tra personale cessato e nuovi assunti. La carenza di risorse finanziarie ha costretto gli enti locali ed il Comune di Venosa in particolare a dare maggiore rilevanza al patrimonio attraverso la valorizzazione di terreni e fabbricati non destinati a funzioni pubbliche. Nell'ottica di valorizzazione del patrimonio, l'ente ha deciso di adeguare i contratti di affitto dei terreni agricoli di sua proprietà nella contrada di Messere ai valori di mercato. Le politiche di valorizzazione del patrimonio comunale sono state attuate anche mediante un utilizzo più razionale dei plessi di proprietà dell'ente e la risoluzione di tutti i contratti di locazione passiva stipulati dall'ente con un risparmio annuo di risorse di euro 58.716,69. L'indebitamento è stato oggetto di un rigoroso monitoraggio soprattutto per gli effetti indotti sui saldi del patto di stabilità. Esso ha raggiunto dimensioni ragguardevoli e l'amministrazione ha deciso di bloccarne la crescita, rinunciando all'accensione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti. Esso è costituito per la maggior parte da mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, per la gran parte a tasso fisso, ad eccezione del mutuo contratto nel 2008 di 5 milioni di euro, 5 milioni e 500 mila, a tasso variabile. Sono in ammortamento anche tre prestiti obbligazionari emessi rispettivamente nel 2003, 2005 e 2007 e cinque mutui stipulati con l'Istituto del Credito Sportivo. Infine, per la gestione dei servizi comunali, può ormai dirsi compiuto il processo di esternalizzazione avviato alla fine degli anni 90. Tra di essi spicca per importanza il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il trattamento degli stessi presso la discarica di proprietà dell'ente, il trasporto e la refezione scolastica, il trasporto pubblico urbano, la gestione e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, la manutenzione del verde pubblico, la gestione del servizio cimiteriale, la gestione del mattatoio comunale e la disinfestazione del territorio comunale. Politiche fiscali. L'ente ha cercato nel corso degli anni di gravare il meno possibile sui contribuenti. Si è cercato di contenere al massimo le aliquote dei vari tributi comunali. La congiuntura in cui versano tutte le amministrazioni locali, purtroppo, ha indotto un repentino mutamento della politica fiscale dell'ente, che è stato costretto ad elevare la pressione tributaria per sostituire le risorse trasferite dallo Stato, ovvero generate da alcuni cespiti patrimoniali. Difatti nel 2016 l'addizionale comunale IRPEF è stata confermata all'8 per mille e la fiscalità sul patrimonio immobiliare ha raggiunto il 10,5 per mille considerando sia la TASI che l'IMU. Sull'abitazione ha inciso la TASI con un prelievo del 2 per mille, fatta eccezione per le abitazioni principali. Le tariffe della TARI hanno assicurato la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei servizi solidi urbani, dei rifiuti solidi urbani. L'amministrazione nell'esercizio appena trascorso ha cercato di attenuare alcuni meccanismi regressivi del tributo TARI mediante mirate modifiche al regolamento istitutivo del tributo. Assetto organizzativo. La struttura organizzativa dell'ente è suddivisa in sei aree. Area staff al segretario generale, area servizi alla persona, servizi finanziari, area servizi tecnici, area servizi al territorio, area servizi di vigilanza. 5 posizioni organizzative, 2 unità operative. Numero totale personale dipendente 68 oltre al segretario comunale. Il sistema informativo dell'ente è così strutturato. Numero 60 personal computer, numero 60 monitor, numero 60 stampanti. Tra gli uffici dell'ente, tutti gli uffici dell'ente sono collegati tramite rete. Con deliberazione di giunta del 30/12/2005, numero 160, è stato approvato il piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali dell'ente. Per quanto riguarda il fabbisogno di risorse umane, il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con delibera 41 del 14/4/2016. Convenzioni con enti. L'ente per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali maggiormente adeguati ha attuato le seguenti forme di cooperazione e di associazione con i comuni di Maschile e Montemilone che, per effetto della normativa vigente, sono obbligati a gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali. Sono associate con il comune di Maschile le seguenti funzioni, segreteria comunale, funzione socioassistenziale, funzioni catastali. Sono associati con il Comune di Montemirone invece le funzioni di protezione civile. Aspetti finanziari. Le risultanze finali del conto di bilancio sono espresse in termini di risultato contabile di amministrazione. Tale risultato, se positivo, è detto avanzo. In caso sia negativo, è detto disavanzo. Se uguale a zero, si definisce pareggio finanziario. Il risultato contabile di amministrazione è successivamente presentato scomposto in risultato della gestione di competenza e in risultato della gestione residui. I risultati finanziari assumono maggiore rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti. Individuando i componenti si riesce a comprendere meglio il formarsi dei risultati. In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la sua provenienza dalla parte corrente e dalla parte in conto capitale del bilancio. Il risultato derivante dalla gestione residui è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi determinati nel rendiconto dell'anno precedente. Infine si presenta il risultato di amministrazione scomposto ai fini del suo utilizzo o ripiano, come richiesto all'articolo 187,1 del TUEL. L'esercizio finanziario 2016 del Comune di Venosa si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 6.367.160,10. Tale risultato è maturato per 6.350.166 nella gestione residui, per 16.994,10 nella gestione di competenza. L'avanzo di amministrazione è costituito per 713.976,98 da fondi accantonati, per euro 2.422.209,12 dal FICDE, per euro 2.598.974 da fondi vincolati e per euro 183.673,50 da fondi per investimenti e per euro 448.326,50 da fondi non vincolati. La gestione di competenza registra un avanzo corrente, mentre la parte capitale del bilancio ha subito una forte contrazione degli investimenti per effetto delle politiche di contenimento dell'indebitamento. L'esercizio 2016 ha portato anche al riconoscimento di debiti fuori bilancio per 7.975 euro, la cui copertura è stata assicurata in conto dell'esercizio 2016 con risorse di bilancio ordinarie. Patto di stabilità. In base a tale normativa in vigore è stato applicato il meccanismo dei saldi per quanto riguarda il calcolo degli obiettivi e la verifica di raggiungimento degli stessi. È stato definito un unico limite in termini di saldo di competenza mista dato dalla combinazione degli accertamenti d'entrata e impegni di spesa, dalla parte corrente e dalle riscossioni e pagamenti di competenza e a residui dalla parte in conto capitale. L'obiettivo relativo al patto di stabilità, nonché i risultati conclusivi dell'ente, sono sintetizzati nelle tabelle. Nel corso della gestione, attraverso una rigorosa politica di contenimento delle spese correnti, il saldo finanziario di parte corrente ha registrato un saldo positivo di 1.315.000 euro. Durante l'esercizio i pagamenti netti di parte capitale sono stati pari a 2.477.000 euro, mentre gli incassi netti della stessa natura sono ammontati a 2.054. No. Ci avrà. Complessivamente l'ente ha conseguito un saldo finale di competenza mista di 892.000 euro ed ha pertanto raggiunto l'obiettivo. Per quanto riguarda la gestione di cassa, oggetto di attenta analisi è stata la gestione di cassa sia per i vincoli imposti dal patto di stabilità interno, sia per attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria. L'andamento nell'anno di questa gestione, che ha assunto una importanza fondamentale per effetto della riforma del sistema di bilancio delle amministrazioni locali, dove è espressamente previsto che i flussi di cassa di entrata e in uscita hanno anche valenza autorizzatoria. Evoluzione prevedibile della gestione. Per il conseguimento del nuovo vincolo di finanza pubblica è opportuno persistere nella politica di investimento adottata fino ad oggi e pertanto continuare a finanziare le spese di parte capitale o con avanzi di bilancio, o con contributi in conto capitale dello Stato della Regione, risorse cofinanziate dall'Unione Europea, anche perché un ulteriore indebitamento risulterebbe non sostenibile sul piano strettamente finanziario, vista la corposa rata di ammortamento dei mutui già in essere. La spesa corrente è quasi tutta non comprimibile e si raccomanda di non incrementarla ulteriormente. La spesa del personale deve essere oggetto di un costante monitoraggio, non solo rispetto ai vincoli assunzionali previsti dal legislatore, ma anche e soprattutto rispetto agli equilibri generali di bilancio e ai vincoli di copertura della spesa. Si raccomanda infine di rinegoziare i contratti in scadenza nel corso dell'esercizio sulla base dei livelli di spesa del contratto scaduto, evitando incrementi e maggiorazioni che richiederebbero ulteriori coperture finanziarie. Anche per il 2017 la valorizzazione del patrimonio immobiliare costituisce una strada obbligata da intraprendere se si vogliono generare risorse finanziarie nuove o se si vogliono ridurre le spese già iscritte in bilancio. Dopo aver raggiunto l'importante risultato della eliminazione di quasi tutte le spese sostenute per le locazioni passive, dovranno avere sicuramente seguito le iniziative di alienazione dei terreni agricoli comunali e di box auto realizzati nel parcheggio di via Luigi La Vista. L'esercizio 2017 potrebbe far registrare carenze di liquidità per effetto della concentrazione dei flussi in entrata a giugno e a dicembre, dovute ai pagamenti dell'IMU e della TASI. Diventa fondamentale accelerare il procedimento di riscossione sia delle entrate tributarie che di quelle extratributarie dovute per l'erogazione dei servizi pubblici e per l'utilizzo dei beni dell'ente. Ho concluso, grazie.
Prego, consigliere. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Se non ci sono interventi, possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Zifarone, prego.
Preannunciamo voto contrario, Presidente. Grazie.
Prego, consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, dal momento che non ce ne sono, possiamo procedere alla votazione. Chi è a favore dell'approvazione dell'esame ed approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016? Chi è contrario? Col voto contrario chi si astiene? Col voto contrario dei consiglieri del Movimento 5 Stelle e l'astensione del consigliere Zullino, la delibera si intende approvata. Passiamo al punto 3 all'ordine del giorno. Linee guida per il corretto inserimento del paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla tabella A del decreto legislativo 387/2003 e non superiore ad 1 MW, recepimento di GR numero 175 del 2 marzo 2017. Chi presenta il punto? Il sindaco. Prego.
Buongiorno a tutti. Allora, si tratta di una delibera di Consiglio Comunale con la quale si recepiscono le linee guida emanate dalla Giunta regionale per il corretto inserimento nel paesaggio di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza stabilita entro certi limiti. I limiti sono scritti in delibera. Gli obiettivi sostanziali delle linee guida sono la razionalizzazione del procedimento autorizzativo e fare in modo che la realizzazione degli impianti avvenga con il minimo impatto sul territorio. È importante sottolineare che il ricevimento di tali linee guida non comporta varianti allo strumento urbanistico vigente e che il loro recepimento va fatto entro 180 giorni dalla pubblicazione sul BUR delle stesse linee, che è avvenuto il 16 marzo del 2017. Noi siamo nei tempi, quindi è una proposta di recepimento delle linee guida che sono state praticamente emanate dalla Regione per gli impianti praticamente che usufruiranno di fonti rinnovabili. Non ho altro da aggiungere.
Allora, dal momento che il sindaco ha presentato il punto, dichiaro aperta la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Zifarone, prego.
Chiedo il rinvio del punto all'ordine del giorno, così come chiesto in commissione. Maggiori approfondimenti, ovviamente.
Allora, devo mettere al voto questa richiesta di rinvio. Allora, chi è a favore della richiesta di rinvio fatta dal Movimento 5 Stelle? Chi è contrario? Astenuti? Allora, con il voto contrario dei consiglieri di maggioranza e l'astensione del consigliere Zullino, la delibera si intende, o meglio, la richiesta dei consiglieri del Movimento 5 Stelle si intende respinta. Ci sono altri interventi sull'argomento? Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. Ci dispiace insomma che questo punto non sia stato rinviato, perché come avevamo già espresso in Commissione, il Movimento 5 Stelle regionale aveva inviato una nota al Presidente Pittella, in quanto queste linee guida potevano essere eventualmente integrate con delle maggiori restrizioni, però questo aveva comportato un po' di confusione tra gli amministratori, perché non si capiva bene la portata di queste eventuali restrizioni e quindi insomma le delucidazioni da parte della Regione avrebbero permesso anche al Comune di Venosa eventualmente di poter andare in questa direzione, quindi rendere ancora più restrittiva una volta capito in effetti quale fosse la portata del provvedimento. Grazie.
Prego, consigliere. Ci sono altri interventi sull'argomento? Se non ci sono altri interventi, chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Di Farone, prego.
Grazie, dichiariamo voto di astensione.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, procediamo al voto della delibera di cui al punto 3. Chi è a favore dell'approvazione della delibera di cui al punto 3, linee guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla tabella A del decreto legislativo numero 387 del 2003 e non superiore ad 1 MW, recepimento della delibera di giunta regionale numero 175 del 2 marzo 2017? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende approvata. Passiamo al punto 4, all'ordine del giorno. Istanze Germanio Sanna, determinazioni. Chi presenta il punto? Assessore Cetrone, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La vicenda in questione ha inizio nella seconda metà degli anni 60, quando sull'area adiacente al fabbricato ubicato alla via Appia numero civico 3, attualmente adibita a parco giochi e di proprietà della famiglia Osanna, fu programmata la realizzazione di una palazzina in a casa. In virtù di tale programmazione, gli Osanna, in accordo con gli amministratori dell'epoca, arretrarono la recinzione del loro fabbricato così da lasciare un collegamento transitabile tra la via Appia e la via Milia. Nel corso degli anni, al posto della palazzina popolare, fu realizzato un piccolo giardino pubblico agli inizi degli anni 90, senza ricorrere ad alcuna procedura espropriativa nei confronti dei privati, occupando anche la suddetta area destinata a strada di collegamento e catastalmente individuata dalle particelle 1269 di 83 metri quadri e 1270 di 53 metri quadri del foglio 59 del catasto urbano e che sono esterne all'attuale recinzione degli Osanna. A partire dalla fine degli anni 90, varie sono state nel tempo le istanze presentate dagli Osanna contenenti richiesta di rilascio di un permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di traslazione parziale della recinzione del fabbricato sito alla via Appia numero 3, richiesta ben motivata nella relazione tecnica legata al progetto del permesso di costruire datato 2010 e attestante la reale difficoltà dei privati ad accedere con le proprie autovetture ai locali sottostanti fabbricato di proprietà, dovute alla ristrettezza degli spazi di manovra. Risulta inoltre verificato che sulle particelle 1269 e 1270 del foglio 59, corrispondenti alla parte marginale del parco giochi, non insiste alcuna struttura fissa o mobile e comunque funzionale e pertanto inservibile all'utilizzo del parco stesso e che alcuna procedura espropriativa sia stata mai avanzata per asseverare la titolarità delle due particelle al Comune di Venosa. Giuridicamente, così come è stato ampiamente dimostrato in sede di commissione, si è consolidata una vera e propria espropriazione indiretta e quindi illecita. Le particelle 1269 e 1270 del foglio 59 non sono legittimamente proprietà del comune di Venosa, il quale ha realizzato un'area d'uso pubblico senza trasformare in maniera irreversibile l'area di quo. Infatti, secondo l'articolo 42 bis del decreto del DPR 327 del 2001, il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità, il privato, qualora l'amministrazione non intendesse acquisire la proprietà dell'area, può chiederne la restituzione della stessa, utilizzata illecitamente, e chiederne il risarcimento del danno a partire dal momento in cui l'occupazione è avvenuta senza titolo fino alla sua restituzione. Quindi, se il Comune deliberasse di provvedere ad una acquisizione sanante delle particelle 1269 e 1270, così come recita l'articolo 42 bis del DPR 327, ai privati andrebbe corrisposto un indennizzo pari al 110% del valore venale del bene, indennizzo che poi viene ben definito dalla legge. Ma considerato che gli Osanna, come già evidenziato in una loro proposta del 2000, cederebbero a titolo gratuito la particella 1269 del foglio 59, avente un'estensione di 83 metri quadri e che rimarrebbe accorpata all'esistente parco giochi senza mutarne l'uso e l'approccio visivo, venendo in tal modo a regolarizzare l'illegittima occupazione dell'area interessata senza oneri per l'ente. Premesso ciò, si chiede a questo Consiglio di accogliere le istanze presentate dagli Eridio Sanna per le motivazioni esposte, di accettare la cessione gratuita al patrimonio comunale della particella 1269 foglio 59 della consistenza di 83 metri quadri, conservando l'accesso al parco dalla via Appia che i privati stessi si impegnano a ricollocare, a sentire la traslazione parziale dell'attuale recinzione del fabbricato sito alla via Appia numero 3 come da progetto di permesso di costruire richiesto, e stabilire che tutti i lavori di sistemazione della porzione rimanente coincidenti con la particella 1269 saranno a totale cura e carico degli Osanna. Anticipando la mia dichiarazione di voto, naturalmente favorevole, volevo aggiungere volevo fare una piccola osservazione. Contrariamente a quello che tra poco diranno i 5 Stelle, che l'opposizione non ha ricevuto la documentazione giusta, nei tempi giusti, per approfondire la questione, noi la questione l'abbiamo approfondita.
Consigliere, lei non può anticipare le dichiarazioni degli altri, la devo riprendere, mi scusi.
Va bene, chiedo scusa. Mi fermo a quanto deliberato dal Consiglio, grazie.
Prego, allora, dichiaro aperta la discussione e chiedo chi vuole intervenire.
Grazie signor Presidente. Noi chiediamo il rinvio del punto all'ordine del giorno, così come messo al verbale in commissione, per approfondimenti. Vogliamo essere messi in condizione di esprimere un voto consapevole ed eventualmente, perché no, favorevole. Capite che non possiamo accettare come risposta che le carte non si trovano o peggio ancora non esistano. Per rispondere all'assessore Cetrone, che ha detto come ampiamente dimostrato in sede di commissione, poteva partecipare tranquillamente, visto che è lei quella che ha le deleghe, e si sarebbe resa conto che legalmente non è dimostrato niente. Quindi per tutto questo noi chiediamo il rinvio al punto all'ordine del giorno. Grazie.
Prego.
Per approfondimento.
Considero una breve perplessità all'assessore Cetrone, che so non essere stata invitata alla commissione, per cui le do la parola perché sono convinta che voleva dire questo. Prego.
Sì, infatti mi sono già ampiamente sentita con il mio capogruppo per questo. Chiedo scusa per prima, ma Volevo anticipare la mia dichiarazione di voto, so di averla fatta nel momento sbagliato e vi richiedo scusa. Dicevo prima, naturalmente come dichiarazione di voto anticipo il mio voto favorevole. Sapendo già...
Ma ancora nella discussione, Rosa, ti ho concesso una breve replica, soltanto riguardo al fatto che non eri presente in commissione.
Sì, solo questo volevo dire, sì. Volevo già fare dichiarazione di voto. Chiedo scusa.
Va bene, continuiamo con la discussione. Chi vuole intervenire? Il capogruppo Catapano, prego.
Grazie, Presidente. Niente, volevo ricordare ai consiglieri del Movimento 5 Stelle che tutto il materiale, un malloppo molto molto corposo sulla questione Osanna, ci è stato fornito dall'avvocato Mennuti almeno 6 o 7 mesi fa. Quindi avreste avuto tutto il tempo per sviscerare l'argomento e per approfondire qualsiasi punto. Anticipo comunque il mio voto favorevole e quello di tutto il gruppo PD. No, assolutamente.
Allora hanno chiesto il rinvio. Allora, interrompo, chiudete il microfono. Chiudo i microfoni gentilmente perché volevo specificare questo. Siamo nella fase della discussione e siamo di fronte al fatto che i consiglieri del Movimento 5 Stelle ci hanno chiesto un rinvio, quindi dovremo innanzitutto votare sulla richiesta di rinvio. Dopo aver fatto questo, quindi non anticipate a questo punto le dichiarazioni di voto, se dovete parlare fate una discussione adesso e non fate poi magari una discussione successivamente, ma solo a questi fini. In questo momento dovremo votare sulla richiesta di rinvio effettuata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle. Può riprendere il suo intervento, consigliere Catapano.
Volevo solo dire che non c'è alcun bisogno di rinviare il punto perché abbiamo avuto tutto il tempo necessario per approfondire qualsiasi punto della... Non c'è nessun motivo per rinviare il punto, per quanto ci riguarda. Grazie Presidente.
Sempre a fini di chiarezza espositiva, prima di cedere la parola al consigliere Covella che me la chiedeva, la richiesta di documenti è integrativa non rispetto a quanto praticamente riguarda le stanze, il diritto della famiglia a chiedere praticamente quello che sta chiedendo, la documentazione e i pareri. Su questo credo sia stata esaustiva la documentazione. Hanno fatto una richiesta di documentazione integrativa con riguardo praticamente a quello che accadde sui giardinetti praticamente che affiancano la proprietà degli Osanna. Mi permetto di dire questo perché ero presente in commissione e per evitare appunto bagarre inutili successivamente, che vorrei evitare gentilmente. Adesso le cedo la parola. Prego, consigliere Covella.
Sì, intervengo come presidente della commissione per fare un attimo di chiarezza. Naturalmente ringrazio il Presidente che oltre ad essere presente alla Commissione era anche attento ai lavori della Commissione. Ringrazio anche l'Assessore e il Capogruppo del PD che hanno dato atto che finalmente da quando c'è in Commissione un Presidente del Movimento 5 Stelle la documentazione arriva con ampio anticipo. Infatti la documentazione che abbiamo ricevuto abbiamo avuto modo di consultarla con l'ampio anticipo. Purtroppo, per fortuna, perché io la trovo una cosa positiva, nel corso della discussione che si è protratta per lungo tempo e che ha visto la partecipazione dei tecnici, del Presidente del Consiglio, dei membri della Commissione, sono uscite alcune questioni che ad avviso di alcuni meritavano un approfondimento. In quella sede è stata richiesta una serie di documentazione, sono stati chiesti dei documenti integrativi per far luce su determinate questioni. La nostra richiesta è finalizzata solo a questo, ad ottenere quei documenti per cercare di fare maggiore chiarezza sul punto, senza nessun, e qui insomma devo dare una risposta all'assessore, noi non abbiamo voti preconcetti, la nostra discussione è stata anche da un punto di vista di diritto molto interessante, perché comunque siamo confrontati sugli istituti giuridici molto particolari che sottendono questa questione. Però naturalmente sono emerse delle situazioni di fatto che meritavano alcuni approfondimenti che come Presidente di Commissione mi sento in dovere di dover fare, ma credo che chiunque, qualsiasi membro di Commissione per onor di verità dovrebbe fare, è solo che in quella sede non era possibile ottenere quella documentazione. Tutto qui, per questo abbiamo fatto questa richiesta. Grazie.
Prego, consigliere. Ci sono interventi? Consigliere Mastrangelo, prego.
Buongiorno a tutti. Volevo semplicemente dire che mi sembra dalle parole del consigliere che non si trattasse di documentazione che può dirimere le questioni di diritto che sono pacifiche. Mi pare che sia semplicemente documenti e non dirimenti della questione di diritto. Non mi sembra dalle parole che ha detto precedentemente. Comunque. Mi sembra invece che la situazione di diritto sia abbastanza...
Ognuno ha la sua opinione in merito. Chiedeva la parola... prima la parola, sì, questo è l'ultimo. Consigliere Sinisi, prego.
Sì. Buongiorno a tutti. Devo dare atto purtroppo di non essere stata presente in quella commissione pur essendo un commissario componente. Avevo un altro appuntamento istituzionale e mi sono assentata. La mia discussione, il mio intervento nella discussione è utile e vorrebbe essere utile in questo senso. Ritengo che queste siano scelte di merito e anche scelte di indirizzo, è ovvio, di un'amministrazione che governa. E stanti i pareri, mi pare di capire, per quanto io abbia potuto dare una lettura sommaria, e per questo mi perdonerete, pareri favorevoli dell'ufficio tecnico e dell'ufficio legale e del nostro legale di fiducia, a cui appunto lo staff di segreteria fa riferimento in queste circostanze di affari generali, ritengo di non poter confutare tali opinioni, ragion per cui ritengo che la discussione nel merito dovrebbe essere già conclusa, sì, per quanto mi riguarda. Grazie.
Prego, consigliere, chiedeva la parola al sindaco.
Beh, io chiedevo la parola semplicemente per parte per proseguire anche un po' il ragionamento che ha fatto Carmela Sinisi. Ho premesso che a mio avviso ci potrebbe essere che il movimento di opposizione chieda ulteriori documenti al fine di poter avere una situazione più chiara, che magari durante la disquisizione ci può essere stato qualcosa che viene a mancare, ma sono convinto praticamente che ci può essere questo, a volte capita anche alla maggioranza che debba chiedere ulteriori documenti per poter approfondire determinate questioni. Però vedete, io non mi appassionerei tanto alla questione tecnica, perché se vi faccio l'ipotesi che nell'interno della commissione non ci fossero stati due o più avvocati, la commissione si sarebbe svolta non tanto sul piano tecnico, perché i consiglieri si sarebbero dovuti attenere un po' alle espressioni di chi li deve tutelare, ma si sarebbero dovuti attenere ad un principio politico e di decisione amministrativa, nei termini: questa operazione ai fini di tutto il contesto in cui si trova, a che cosa serve? Allora, detto questo, è fatta un amministratore che si fa questa domanda, immagina, serve a chiudere una questione che è aperta da anni, che è aperta da tantissimi anni e non è mai stata data una soluzione. Non è stata mai data una soluzione perché c'era probabilmente un attrito fra le parti che intervenivano, fra privati, immagino io, che intervenivano a chiarire se era bene farlo o non era bene farlo, chi veniva leso o chi non veniva leso. Dalle notizie che ho io e da questa questione è stata anche superata, per cui è possibile che noi dobbiamo aprire un contenzioso con un privato, che potrebbe essere chiuso tranquillamente. Ai fini di ciò che accadrà per il parco giochi in riferimento, non si avrà granché di usurpazione. Avremo la possibilità di accontentare una famiglia che probabilmente ha delle difficoltà, per questo chiede di poter spostare una parte praticamente di recinzione, ma soprattutto chiudiamo praticamente una fase di contenzioso che potenzialmente si potrebbe aprire. D'altra parte, in tutto questo un bravo amministratore dovrebbe tutelare, oltre che l'interesse pubblico, anche l'interesse privato, cioè dovrebbe praticamente avere una visione più ampia a 360 gradi. Un'ultima considerazione voglio fare. Questa amministrazione, non avendo risorse a disposizione per fare grosse programmazioni, sta cercando almeno di risolvere dei problemi, delle problematiche che si trascinano da anni e che potrebbero, con la loro risoluzione, qualora possibile e legittima, con la loro risoluzione potrebbero un tantino snellire l'affaticamento della macchina amministrativa che abbiamo. Semplicemente questo.
Allora, dopo l'intervento del sindaco porrei ai voti la richiesta di rinvio dei consiglieri del Movimento 5 Stelle. Voleva aggiungere qualcosa il consigliere Zifarone, ma molto brevemente perché non avrebbe diritto. Sulla richiesta di rinvio. Allora, la dichiarazione di voto sulla richiesta di rinvio, no? Sulla richiesta di rinvio non è necessario.
Ovviamente siamo favorevoli.
Ok, perfetto, quindi non pensavo che ci fosse qualcosa d'altro. Allora, chi è a favore della richiesta di rinvio fatta dai consiglieri del Movimento 5 Stelle? Chi è contrario? Astenuti? Con il voto contrario dei consiglieri di maggioranza e del consigliere Giullino, con l'astensione del consigliere Giullino, la richiesta di rinvio si intende respinta. Possiamo quindi fare le dichiarazioni di voto relative naturalmente alla delibera in oggetto. Chi vuol fare una dichiarazione di voto? Dobbiamo rifare una discussione a parte? Ok, facciamo una discussione a parte. Prego, possiamo iniziare la discussione. Prego. Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. E solo per fare chiarezza, noi vorremmo essere messi nella condizione di poter votare favorevolmente rispetto ad un bisogno di un cittadino, qualora ovviamente questo non andasse a ledere ovviamente l'interesse della collettività. Il problema è che abbiamo semplicemente chiesto di poter avere della documentazione integrativa proprio per approfondire qualcosa che, a differenza di quanto prima detto dall'assessore Cetrone, non era stato, la discussione non aveva portato ad una risoluzione univoca. Quindi per quanto ci riguarda la nostra posizione rimane la stessa presa in commissione, nel senso che avremmo voluto approfondire. Grazie.
Prego consigliere Papa. Ci sono altri interventi? Consigliere Zifarone, prego. Essendo a fianco, c'è stato proprio la zitta, ce l'avete tutti e due.
In realtà, Presidente, sono seduto qui non perché è l'unico posto disponibile, questo per noi è ancora, è perché so per certo che questa sedia è rinforzata per chi la occupa di solito, quindi buongiorno a tutti. Io volevo intanto, se mi è permesso, fare un complimento, un ringraziamento per il lustro che porterà la nostra consigliera Lucia Sinisi, Lucia Di Grisolo, però vedi oggi c'è il lapsus freudiani dappertutto, visto che è stata eletta nell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, quindi anche Venosa da oggi avrà una buona rappresentanza, sono sicuro che farà bene. Detto questo, Presidente, il Consiglio, come sappiamo, è l'organo di indirizzo politico e amministrativo. Io non voglio entrare nel merito di questa vicenda, di questa delibera, semplicemente perché quando ricoprivo ancora l'incarico di assessore me ne ero personalmente interessato con il sindaco, perché la volontà di Nuova Venosa ovviamente era quella di risolvere il problema. E come dice il sindaco, ovviamente non siamo qui solo per l'interesse collettivo, quello è primario, ma se un privato pone un problema e l'amministrazione lo può risolvere, lo deve risolvere. E quindi volevamo risolvere il problema, ovviamente cercando di capire meglio. Il mio taglio in questo intervento è prettamente politico, perché nasce invece, per non usare brutte parole, nasce da uno sconcerto totale che io provo e il mio gruppo prova. Ovviamente riguarda ieri di Osanna. Ieri di Osanna è, come tutti sapete, il nostro ex leader, è uno dei componenti della famiglia, quindi del nostro movimento. Oggi purtroppo non più, perché ha abbandonato il suo gruppo politico insieme al capogruppo. E quindi all'epoca avrei trovato più giusto sottrarmi per ovvie ragioni. Oggi però devo fare una riflessione molto importante, soprattutto rivolgendomi ai cittadini. Mi rendo conto, ma sì, la devo usare questa parola perché è vero, mi rendo conto che lo schifo che si vede a volte è talmente grande che veramente al limite, al peggio non c'è limite. E mi riferisco al modus operandi o al modus procedendi della questione. Perché il mio allora ex, oggi ex capogruppo, allora capogruppo di Nuova Venosa, Pasquale Francabandiera, ricordiamolo, c'erano diverse possibilità per risolvere il problema, ma non si era mai capito perché stranamente si protraeva nel tempo, ovviamente curava la questione politica, e va bene. Oggi io mi spiego, e quindi oggi io, cari cittadini, capisco perché la lista Uniamo Venosa, pur essendo formata da persone giovani, è tutto quello che vogliamo, l'unico ad essere contestato dalla cittadinanza, dei cittadini sotto il palco, fu proprio lui. Io rimanetti male perché è il mio componente, era il mio capogruppo, il mio gruppo, ma non capivo. Oggi capisco perché ovunque...
Consigliere, si attenga un po' più al
tema. No, mi attengo al tema perché è molto pertinente. Se non parlo nel Consiglio, che è un indirizzo di organo politico e amministrativo, io non so dove devo parlare, è un mio diritto, Presidente. Non sto andando oltre. Ok, i cittadini devono sapere, vengono nel Consiglio per sapere, anche perché io non mi spiego perché ovunque questo consigliere sia andato, quindi morte di Dileo, morte di Osanna, morte di Nuova Venosa, adesso pare sia entrato nel PD, quindi mi auguro che le vicende del consigliere Tamburriello, che affronteremo in un altro momento, non sia causa anche questo, anche questa dell'ingresso del consigliere Francabandiera, visto che porta fortuna ovunque va. Dicevo che la cosa più schifosa è che fa passare questa operazione politica come se fosse una sorta di ricatto che questa amministrazione avrebbe potuto fare alla...
Consigliere, le ridò subito la parola. Usi termini consoni alla sala nella quale c'è. Ha detto schifosa. Ma non lo deve dire, non lo deve dire. L'ho ribadito due volte, la seconda volta basta. Può riprendere.
Riprendo. Dicevo, eravamo al Consiglio del 14 febbraio, ok? Io dissi in quel Consiglio che non capivamo perché a distanza di due giorni o due giorni prima, senza motivo, il consigliere e il leader abbandonano i lavori. Oggi capisco perché. Probabilmente nomi altisonanti sarebbero stati candidati nella lista Renzi. Oggi vediamo il Consiglio Comunale e vediamo cosa c'è all'ordine del giorno. Quindi chi in realtà ha tradito sostanzialmente quella famiglia e quella persona oggi, facendo passare questo come un ricatto, non è Zullino, perché Zullino le avrebbe voluto votare a favore di questa delibera, perché sulle questioni di diritto, Presidente, non c'è politica che tiene, se al cittadino spetta, io voto favorevolmente, non è un problema. Il problema è come si è arrivati a questa soluzione, perché oggi i cittadini pensano, e riporto le parole dei miei elettori, non sono parole solo mie, quindi vuol dire che i cittadini questo hanno percepito. Oggi capiamo perché Francabandiera e Osanna hanno abbandonato, perché probabilmente avevano avuto in cambio la promessa di portare al Consiglio finalmente dopo 20 anni questa delibera.
Ecco come infanga la famiglia Osanna, che gode di un rispetto grandissimo nella nostra cittadinanza e anche personale. Questo mi fa schifo, Presidente, purtroppo, e chiedo scusa per la terza volta, ma credo che adesso si era capito, non è contro nessuno, è contro un sistema in generale che non fa bene alla nostra comunità. Era una questione di diritto, poteva essere portata avanti tempo fa, millantavano addirittura pareri rilasciati anni fa e non si capisce perché non vengono protocollati, scopriamo dalla delibera che sono stati rilasciati e protocollati ad aprile di quest'anno. Quindi veramente le bugie, per non dire lo schifo che abbiamo assistito, sono davvero tante. Mi fermo qua per adesso perché io vorrei chiedere scusa ai nostri cittadini per la mia verve probabilmente, ma essere traditi, come diceva il consigliere nell'ultimo consiglio, il capogruppo Covella, fa male, Presidente, fa male, perché veramente io ci ho creduto tantissimo. In realtà, quando sono stato chiamato dal sindaco, mi sento più un tecnico prestato alla politica. Mi ha chiamato per il problema della sicurezza, gli serviva una completezza nella formazione e io ci ho creduto davvero tanto. E quando Covella diceva ormai è una lotta fratricida, in effetti è stato così. Chiudo, Presidente, dicendo... Ok, lo dico nella dichiarazione di voti. Grazie.
Prego, consigliere Zifarone. Ci sono interventi? Chiedo scusa. Evidentemente la simpatia, vabbè, rimaniamo così. Allora, ci sono interventi sull'argomento? L'assimilazione. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Ok, allora possiamo procedere alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Cominciamo con il capogruppo Catapano, poi il capogruppo Zifarone.
Preannuncio nuovamente il voto favorevole del gruppo PD. Grazie.
Consigliere Zifarone, prego.
Grazie, signor Presidente. Ci spiace di questa vostra decisione del non rinvio. Avevamo solo richiesto un'integrazione di documenti. Non capisco... E non comprendiamo come questa fretta, tutta questa fretta, visto che è una situazione che si protrae da 50 anni, non vedo il motivo per non rinviarla per ulteriori 15 giorni, mettendoci in condizione di votare consapevolmente. Visto anche che sarete costretti a riconvocare un nuovo consiglio per risolvere le vostre beghe interne. Quindi noi votiamo sfavorevolmente al punto all'ordine del giorno. Grazie.
Prego, consigliere Zifarone. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Zullino, prego. Stavolta non ho sbagliato.
Allora, per dichiarazione di voto, Presidente, brevemente volevo semplicemente chiarire a voi e quindi ai cittadini che io parlo a nome di Nuova Venosa e credo sia l'ultima volta che venga detto, anche perché è stato confermato nell'ultimo consiglio dal consigliere Franca Bandiera, il quale, sostenendo di parlare a titolo personale, ha definitivamente messo fine a questa purtroppo brutta vicenda. Mi dispiace, sono da solo, ma dal momento, come dicevo, che le questioni di diritto sono tali, non c'è politica che deve intervenire e mi fido del parere dei nostri uffici, mi fido quindi del lavoro che è stato fatto. E se c'è il parere legale, se ci sono tutte le carte tecnicamente parlando a posto, non trovo motivazione per votare contro, pur avendo subito, ripeto, dal mio leader un grave colpo, però io voto favorevolmente, perché crediamo che la politica debba essere superiore. Grazie.
Prego, consigliere Zullino. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Covella. Poi farò io una breve dichiarazione, infine il sindaco.
Sì, Presidente, grazie per la parola. Come dichiarazione di voto, volevo, naturalmente mi associo alla dichiarazione fatta dal collega, nonché capogruppo Zifarone. Mi corre l'obbligo solo di precisare ancora una volta il perché di questo nostro voto. Non per ragioni pregiudiziali, assolutamente, non abbiamo nessun problema rispetto a nessuno, ma proprio per quelle ragioni di diritto e di fatto che venivano elencate. Nella documentazione che abbiamo avuto modo di esaminare, innanzitutto c'erano pareri discordanti tra di loro, richiesti in periodi differenti. Quindi questo è un primo dato, che se esistono pareri discordanti, come minimo è necessario un approfondimento. Non solo, ma come ampiamente ha dimostrato la discussione della Commissione, alla quale per onestà chiunque ha partecipato dovrebbe dare atto che sono state comunque affrontate delle questioni non semplici. E a me dispiace il fatto che il sindaco non prenda in considerazione la fortuna che c'è, quando ci sono queste questioni, ad avere diversi avvocati all'interno di una commissione che possono discutere di queste cose, invece di vederla come un arricchimento, come dalle sue parole traspare questo, mi dispiace. Allora, se per voi confrontarsi su una questione significa stare in tribunale, è come se io dicessi che se ci sono due commercialisti che si confrontano sul bilancio è inutile, perché tanto ci abbiamo il dipendente comunale che redige il bilancio. Allora mi piacerebbe capire per quale motivo siamo stati eletti. Ma al di là di questo, il problema è che io credo che al di là delle diverse posizioni che si possono avere, al di là delle diverse opinioni che si possono avere, la cosa più importante per chi affronta con serietà questo incarico è quella di arrivare ad un voto il più consapevole possibile. E se ci sono delle questioni, delle domande che emergono all'interno di una commissione, il senso della commissione dovrebbe essere proprio quella di approfondire queste questioni. Qui nessuno vuole sminuire il compito, il ruolo, la preparazione di chi che sia, semplicemente se si pongono delle domande lo si fa perché ci sono dei dubbi che meritano di essere sgombrati. Ora, se ogni volta che viene posto un quesito, viene posto una domanda, si chiede un approfondimento, la commissione non serve a niente, perché puntualmente questo approfondimento, questa maggiore attenzione non può essere data, io mi chiedo, ma noi che ci stiamo a fare? Se ogni volta che l'opposizione dice, signori, abbiamo dialogato per 5 ore, non siamo arrivati ad un punto, però abbiamo dialogato in maniera civile, in maniera pacifica, abbiamo dialogato in maniera costruttiva, prendiamoci un altro po' di tempo per approfondire, ciò non toglie che noi domani potremmo anche arrivare a dire, oh, però effettivamente abbiamo torto, abbiamo sbagliato, ci siamo chiariti l'idea. Se questo passaggio non avviene, a che serve la politica? È chiaro che noi allora, di fronte a questi atteggiamenti, dobbiamo pensare che qui si sta facendo semplicemente un passaggio di tipo politico per suggellare quel famoso patto di San Valentino che ha permesso al sindaco di ritornare al suo posto e alla maggioranza, in una nuova veste, di ritrovare una certa unità, salvo poi arrivare le dimissioni del consigliere nonché assessore Tamburiello che rimescono un po' le carte. A noi dispiace dover fare sempre la parte dei cattivi, però capite che se da parte vostra c'è sempre questa chiusura, ogni qualvolta un consigliere di opposizione chiede semplicemente un approfondimento, un chiarimento, il dubbio ci viene. Per questo ribadisco il voto contrario, legato al fatto che ancora una volta le commissioni sono state svilite, perché ogni qualvolta la commissione inizia un percorso, viene letteralmente troncato e si impedisce di arrivare alla fine della discussione. Grazie.
Prego, consigliere Covella. Qua devo aggiungere io, anche perché è una situazione delicata rispetto alla quale appunto abbiamo interagito in maniera molto interessante e penso anche costruttiva in commissione. Civilissima, ma io ritengo che si può sempre ragionare in maniera civile, che non è mai necessario arrivare agli estremi, cioè assolutamente, anche nelle situazioni più delicate si può essere civili. La ragione per cui ho personalmente votato in maniera contraria alla vostra richiesta di approfondimento è che sono convinta che il diritto ci sia e che non siano necessari, ai fini dell'approvazione della delibera odierna, ulteriori approfondimenti, dal mio punto di vista. Questo sotto il profilo propriamente tecnico.
Riguardo ad altre ragioni legate alla richiesta di approfondimento, è chiaro che voi avete facoltà in ogni caso di chiedere gli approfondimenti richiesti, perché anche io sono rimasta con delle curiosità su quei punti, per cui se farete un accesso agli atti, come appena anticipato il consigliere Zifarone, non al microfono, lo dico io al posto suo, è nelle vostre facoltà, assolutamente. Ripeto, la mia personale posizione è questa, io mi sono convinta, cioè sono convinta che il diritto ci sia, il fatto che ci siano stati dei pareri successivi, anche discordi nel tempo, non dice nulla, perché in diritto questo capita, cioè arrivare ad una verità in diritto è spesso frutto di passi e di confronti anche animati, anzi noi non siamo stati civilissimi, appunto non sono stati assolutamente animati, di confronti intelligenti, approfonditi sui temi. Quindi noi ci abbiamo messo 4 ore l'altra volta, c'erano stati dei pareri precedenti di altri colleghi che sicuramente hanno approfondito il tema per la loro parte. Ognuno parte dal suo presupposto, per quel che riguarda la mia parte ritengo che il diritto ci sia, per questo anticipo il mio voto favorevole. Chiedevo infine la parola al Sindaco, dopodiché chiudiamo le dichiarazioni di voto.
Vedete, ancora una volta a me dispiace che il Movimento 5 Stelle diventa cattivo, perché noi poi abbiamo paura e quindi... Però volevo precisare praticamente all'avvocato Covella e consigliere Covella che non è che io supponevo che la presenza di persone tecnicamente preparate sulla materia non è da arricchimento ai fini della discussione, ma parto da un presupposto di tipo diverso. Quando persone preparate tecnicamente intervengono in una discussione e non sono, in virtù della loro fede politica, non sono condizionate, questo dibattito può essere proficuo. Quando ai fini della discussione ci sono tecnici che hanno competenza sicuramente, ma che hanno comunque una sorta di condizionamento per l'aspetto politico sul quale devono intervenire, probabilmente un parere terzo o un parere praticamente diverso può avere un effetto differente, e solo ed esclusivamente per questo ritenevo prima e ritengo adesso che il parere di un terzo che non è condizionato da sensazioni di natura politica potesse essere praticamente importante. Poi voglio, vedi, consigliere Covella, il patto di San Valentino, stiamo sempre a parlare di sto patto di San Valentino, mi piace San Valentino perché ho detto, io sono fortunato nel giorno di San Valentino, per cui mi sono sposato felicemente con una donna che appartenendo praticamente a questa sfera di innamoramento che è mia moglie, nel giorno di San Valentino sono stato fortunato, mi ritengo fortunato perché continuo ad avere una bella famiglia e tutto il resto, ma... A parte questo, volevo dire che il patto di San Valentino, ammesso che avessi stretto un patto a San Valentino, avrei chiesto a chi o alla persona con la quale io ho fatto il patto, vedi che tanto dopo 50 anni, 15 giorni in più, non fa niente. Ma il patto di San Valentino, in questa storia qua, mi dispiace, ma non c'entra proprio niente. Così come purtroppo non c'entrano proprio niente le dimissioni di un consigliere che a me dispiace tantissimo, un consigliere di maggioranza che si dimette, ma per le quali io so che ci sono delle motivazioni che hanno ben altre connotazioni che la natura politica o la natura di un contesto, in un contesto tale, e quindi non le voglio nemmeno commentare, si commenteranno praticamente quando sarà. E poi, vedete, io adesso praticamente faccio solo un'ipotesi, perché voglio diventare un po' cattivo pure io, perché visto che qua praticamente ognuno diventa cattivo, faccio una cattiveria di natura politica. Il Movimento 5 Stelle avrebbe potuto votare no a questo provvedimento, non per ragioni di natura tecnica, ma andando a trovare mille altre motivazioni. Andiamo a stringere il parco giochi ai bambini, andiamo a fare questo, andiamo a fare quest'altro, andiamo a fare quest'altro, è un aggravio per il pub, e tutto il resto. Mi va a trovare praticamente una motivazione di natura tecnica che probabilmente non si troverà mai.
Allora dite che volete votare no, volete votare no per una motivazione di natura tecnica, o volete votare no perché non lo volete fare, o peggio ancora vi barricate a votare no per una questione di natura tecnica e non per entrare nel merito, perché ci sono altre cose sotto. Allora, questo mi chiedo io. Allora ve la dico, la mia dichiarazione di voto è favorevole perché si faccia praticamente, perché vada avanti la delibera.
Grazie per avermi ricordato, mi ero un attimo distratta. Allora, dal momento che abbiamo concluso con le dichiarazioni di voto, dopo parlato il sindaco, normalmente abbiamo detto l'ultima volta non dovrebbe parlare nessuno. Se vuole fare l'ultima dichiarazione, però deve valere come...
Seguo il regolamento e...
Ok, va bene. Allora, punto 4 all'ordine del giorno, che a favore dell'approvazione della istanza del Germanio Sanna, determinazioni. Consigliere Zulini è uscito. Chi è contrario? Con il voto contrario dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, è assente il consigliere Zullino. Si è allontanato. Con il voto contrario dei consiglieri del Movimento ha dichiarato che avrebbe votato positivamente, però non c'è. Allora, con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende approvata. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ex articolo 33,3 bis del decreto legislativo 163 del 2006, recesso del Comune di Ginestra. Chi presenta il punto? Il Vice Sindaco, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ho premesso che i comuni di Venosa, Lavello e Ginestra, con atti dei rispettivi consigli comunali, hanno deliberato l'istituzione presso questo comune di un ufficio comune come unità organizzativa operante quale centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni. Prende atto dell'istanza del Comune di Ginestra del 13 aprile del 2017, con la quale ha comunicato la propria intenzione a recedere dalla convenzione istitutiva della CUC, Centrale Unica di Committenza. E accoglie la suddetta istanza dando atto che la Centrale Unica di Committenza rimarrà operante tra i comuni di Lavello e Venosa. Grazie.
Prego Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Se non ci sono interventi sull'argomento, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Zifarone, prego.
Grazie signor Presidente. Preannunciamo voto di astensione e chiederei che venga messa a verbale le assenze che si stanno verificando su questo punto all'ordine del giorno. Grazie.
Le assenze vengono sempre verbalizzate dal segretario, è il suo compito, quindi non posso anche stare ogni volta a ricordarglielo, credo che sia abbastanza preciso. Ok, va bene. E probabilmente il sindaco si è solo momentaneamente allontanato. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, no, vota e poi se ne vai. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione del punto 5 all'ordine del giorno, centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ex articolo 33,3 bis del decreto legislativo 163 del 2006, recesso del Comune di Ginestra? Stiamo votando. Chi è contrario? Chi è astenuto? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende approvata. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della presente delibera? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, la delibera si intende immediatamente eseguibile. Do atto dell'allontanamento dell'assessore Cetrone, che me lo aveva appena comunicato, e andiamo avanti col punto 6 all'ordine del giorno. Si allontana momentaneamente. Allora, vai un attimo, vai tranquillo.
Servizio distribuzione del gas, punto sia all'ordine del giorno, servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale, attivazione procedura per il nuovo affidamento del servizio su base ATEM potenza 1 Nord, approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Chi presenta il punto? Il sindaco, prego.
Ho pigliato degli appunti perché sennò mi dimentico. Allora, premesso che il decreto legislativo numero 164 del 2000 ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale va affidata mediante gara per una durata massima di 12 anni e che ha attribuito agli enti locali i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività di distribuzione. Premesso anche che le gare per l'affidamento di tale servizio non sono più su base comunale ma su base di ambito, e che il comune di Venosa risulta accorpato all'ambito Potenza 1 Nord, che comprende 41 comuni, e che dopo alcune riunioni promosse dal presidente della provincia di Potenza è stato individuato il comune di Rio Nero come stazione appaltante della procedura di gara, con la delibera di consiglio comunale approviamo la convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio. Inoltre si dà delega al Comune di Rio Nero all'espletamento di stazione appaltante e la funzione di controparte nel contratto di servizio. Con la stessa delibera si autorizza me sindaco o un mio delegato alla sottoscrizione della convenzione e a poter eventualmente accettare eventuali modifiche allo schema di convenzione apportate dal Comune di Rio Nero.
Allora, presentato il punto, dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. Riporto brevemente quanto detto anche già in commissione. In questa sede, con questa delibera, oltre al recepimento ovviamente normativo, si va anche ad accettare lo schema di convenzione e la delega ovviamente al Comune di Rio Nero per l'espletamento della gara in oggetto. Come detto anche già in commissione, avremmo preferito che la commissione fosse convocata prima della conferenza dei sindaci dove lo schema di convenzione è stato approvato, perché così come è successo, convocando la commissione a posteriori non c'era possibilità alcuna neanche di discussione e quindi i lavori della commissione in realtà erano molto sviliti. Detto questo, per quanto la dichiarazione di voto la facciamo magari successivamente. Grazie.
Prego consigliere Papa, ci sono altri interventi sull'argomento? Se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Chi vuol fare la dichiarazione di voto? Consigliere Zifarone, prego.
Grazie signor Presidente. Dichiariamo voto di astensione al punto 6 all'ordine del giorno, grazie.
Prego consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto? Allora, se non ci sono altri interventi e dichiarazioni, possiamo procedere al voto. Punto 6 all'ordine del giorno, servizio distribuzione del gas metano sul territorio comunale, attivazione procedura per il nuovo affidamento del servizio su base ATEM potenza 1 Nord, approvazione dello schema di convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 267/2000. Chi è a favore dell'approvazione? Chi è contrario? Astenuti? Con l'astensione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle la delibera si intende approvata. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, riconoscimento e approvazione debiti fuori bilancio ex articolo 194,1 del decreto legislativo 267/2000 derivanti da sentenze esecutive. Chi presenta il punto? Il vice sindaco, prego.
Grazie Presidente. È una delibera che prende atto di due sentenze e un decreto ingiuntivo. Per un totale di 6.741 euro oltre oneri previsti da legge, sentenza numero 84 del 2016, sentenza 39 del 2015 e decreto ingiuntivo 49 del 2015. Grazie.
Allora, prego consigliere, prego signor vice sindaco, dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi sull'argomento? Se non ci sono interventi sull'argomento passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Zifarone, prego.
Dichiariamo voto favorevole al punto 7 all'ordine del giorno, grazie.
Prego consigliere. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni possiamo procedere al voto. Chi è a favore dell'approvazione del punto 7 all'ordine del giorno, riconoscimento e approvazione debiti fuori bilancio ex articolo 194,1 del decreto legislativo 267 del 2000 derivanti da sentenze esecutive? All'unanimità dei presenti la delibera si intende. Come? La delibera si intende approvata. Votiamo anche qui per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore dell'immediata eseguibilità della delibera appena approvata? All'unanimità dei presenti la delibera si intende immediatamente eseguibile. Passiamo adesso alla seconda fase del Consiglio Comunale, quella su richiesta del Movimento 5 Stelle, ex articolo 41 del regolamento consiliare, svolgimento delle interrogazioni scritte in evase. Interrogazione numero 1. Interrogazione a risposta scritta sullo stato della viabilità urbana, protocollo numero 5286 del 21 marzo 2016. Chi risponde all'interrogazione? Il vice sindaco.
Credo che... No, vabbè, volevo... Perché è passato un anno... Si sono aperte altre buche. Sì.
Prego, consigliere Papa.
Grazie Presidente, no, la ritiriamo per ovvietà, cioè nel senso che essendo passato tanto tempo ovviamente non ha più motivo di... però ce ne sono nuove di buche, quindi con molta probabilità invieremo qualche nuova segnalazione, insomma grazie.
Prego consigliere, io infatti ho bypassato un attimo la procedura, nel senso che avreste la possibilità, dovreste avere la possibilità di presentarla l'interrogazione, quindi in questo caso è venuto fuori che riguardava delle buche, quindi insomma credo, avendola oltretutto ritirata, che non sia necessario. La seconda è l'interrogazione a risposta scritta su condizioni di sicurezza degli immobili e dei lavori comunali, protocollo numero 18834 del 25 ottobre 2016, se avete intenzione di presentarla, altrimenti si può procedere alla risposta. Prego, consigliere Covella.
Grazie, Presidente. Con queste interrogazioni, consiglieri del Comune del Movimento 5 Stelle, premesso che con decreto sindacale numero 25 del 5 agosto 2016 del Comune di Venosa, l'ingegner Vincenzo Marcosano veniva designato quale datore di lavoro del Comune, che con nota del 20 ottobre 2016 l'ingegnere Marcosano nella sua veste faceva rilevare la mancanza delle condizioni di sicurezza dei luoghi presso i quali erano allocati gli uffici del giudice di pace di Venosa, che con la stessa nota, sempre l'ingegnere Marcosano, concludeva invitando l'amministrazione comunale a rivalutare le condizioni del distacco dei lavoratori presso l'ufficio del giudice di pace o a provvedere al trasferimento del giudice di pace in altri locali, che sulla scorta della nota dell'ingegnere Marcosano veniva emandata determinazione area staff segretario generale numero 35 del 21 ottobre 2016, con la quale è stata disposta la sospensione dell'operatività del distacco del personale assegnato all'ufficio del giudice di pace con effetto immediato e sino all'accertamento delle condizioni di sicurezza dell'immobile, ovvero all'individuazione di un'altra sede idonea. Considerato che gli uffici comunali sono dislocati in immobili diversi, ed in particolare presso l'immobile di Palazzo d'Ardes e presso il castello di Venosa in piazza Umberto, che si rende necessario, ove non sia già stato effettuato, un controllo di tutte le strutture comunali al fine di verificare e garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori ivi presenti, i suddetti consiglieri interrogano il sindaco del Comune di Venosa per sapere se l'ingegner Marcosano, nella sua veste di datore di lavoro, ha provveduto a effettuare i controlli sulla sicurezza e l'incomunità del personale anche rispetto agli uffici dislocati in Palazzo d'Ardes, presso il Castello di Venosa e presso la nuova sede dei Vigili Urbani. In caso affermativo, se in dette sedi sono rispettati tutti gli standard e le norme sulla sicurezza sul lavoro, se Palazzo d'Ardes, il Castello e la nuova sede dei Vigili Urbani sono provvisti di certificato di collaudo e verifica statica, in caso negativo come mai non si è provveduto a effettuare identica analisi e verifica anche sulle altre strutture comunali che ospitano personale alle dipendenze del Comune e come mai le criticità legate all'immobile del giudice di pace non siano state riscontrate prima dal responsabile del Comune e dalle figure che nel tempo si sono avvicendate in qualità di datori di lavoro. Grazie.
Prego consigliere Covella, chi risponde all'interrogazione? L'assessore Cetrone, prego.
Grazie Presidente. In attuazione del decreto legislativo 81 del 2008 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, questo ente ha incaricato le figure previste così precisate: datore di lavoro ingegner Marcosano Vincenzo, delegato dal sindaco con decreto 25 del 5 agosto 2016, responsabile del servizio prevenzione e protezione RSPP ingegner Antonio Todaro, giusto contratto sottoscritto 5 agosto 2013, medico competente dottor Antonio Cervellino, giusto contratto sottoscritto 5 agosto 2013, rappresentante dei lavori per la sicurezza la signora Lucia Di Felice. Tutte le figure su indicate hanno provveduto agli adempimenti di competenza. In particolare, il datore di lavoro pro tempore ha provveduto con determinazione numero 322 del 23 settembre 2016 ad incaricare lavoratori addetti alla prevenzione incendi, a primo soccorso ed emergenza, e con determinazione numero 355 dell'11 ottobre 2016 ad incaricare lavoratori preposti alla sicurezza. Per la sede municipale di Palazzo Calvino, l'asilo nido, i locali del Comando di Polizia Municipale e quelli della Biblioteca Comunale sono stati redatti documenti di valutazione dei rischi, il DVR. In particolare, il DVR per l'asilo nido e la Polizia Municipale sono stati rielaborati a seguito del trasferimento di sede. Per la sede di Palazzo Dardes si è in attesa dell'elaborazione del DVR, già più volte richiesto e sollecitato all'RSPP, così come per i piani di emergenza e di evacuazione. In relazione all'ex sede del giudice di pace di via Roma, l'indisponibilità della documentazione di collaudo statico di conformità degli impianti, trattandosi di vecchio immobile e con evidenti seppur localizzati problemi statici, hanno indotto al temporaneo trasferimento degli uffici del giudice di pace presso la sede municipale, nelle more dell'individuazione di una sistemazione specifica. Sugli immobili comunali si provvede con regolarità all'effettuazione delle manutenzioni e i controlli, oltre che al periodico rinnovo dei certificati di prevenzione incendi. Per quanto riguarda, in caso particolare, il castello, un'opera vincolata e monumentale, per questa struttura non esiste certificato di collaudo statico, un certificato che, secondo la quale la struttura debba rispettare le attuali o passate norme, per rispetto delle quali tutte le strutture storiche e monumentali, per tutte le strutture storiche e monumentali bisognerebbe fare interventi di adeguamento sismico milionari, aspetto non certamente curato dal Comune, visto che abbiamo dato incomodato d'uso per quasi la totalità della struttura appunto alla soprintendenza. Quindi il Comune si occupa soltanto della manutenzione ordinaria e in casi particolari di quella straordinaria. Però esistono delle verifiche vibrazionali e di studio delle murature fatte dalla Scuola di Ingegneria, quindi l'Università della Basilicata, in particolar modo la Facoltà di Ingegneria, ma un lavoro commissionato qualche tempo fa dal Ministero. Per quanto riguarda invece Palazzo Dardes, sede dei Vigili Urbani più Palazzo Calvini sono dotati di certificato di collaudo statico fatto in seguito agli ultimi interventi post-terremoto. Grazie.
Concluso, assessore? Ok. Vogliono replicare? Prego, consigliere Covella.
Sì, Presidente, solo per dire che dalla relazione fatta dall'assessore, che ringrazio per la precisione e la puntualità, emergono che rispetto ad alcune strutture presso le quali sono dislocati dipendenti di questo ente, ci sono delle problematiche legate alla certificazione. Mi piacerebbe capire e sapere come mai lo stesso metro di misura utilizzato per gli uffici del giudice di pace non sia stato utilizzato per le altre strutture, anche perché se parliamo di sicurezza dipendenti di questo comune, questi amministratori, voi in qualità di amministratori, dovreste adoperarvi immediatamente per attuare le stesse misure urgenti fatte e messe in campo per il giudice di pace. È chiaro che questa situazione di illegalità perché in questo momento, non avendo la certificazione e le strutture, ci troviamo in una situazione di illegalità, non può perdurare. E quindi vi invito e vi sollecitiamo ad intervenire immediatamente, come prontamente siete intervenuti per l'ufficio del giudice di pace. Grazie.
Prego, consigliere Comella. Prima di andare avanti, ho avuto comunicazione che il consigliere Zullino si è dovuto allontanare per un improvviso problema familiare. Quindi volevo soltanto rappresentare questo. Pare che ci sia un problema con la bimba. Quindi andiamo avanti. Punto 3 delle interrogazioni. Interrogazione a risposta scritta sul decreto di giunta comunale numero 178 del 28 dicembre 2016, protocollo numero 1051 del 20 gennaio 2017. Chi presenta il punto? Il vice sindaco, prego.
Grazie Presidente. Semplicemente per dire...
Chiedo scusa, dovevano presentare prima i consiglieri, mi sono un attimo distratta, vorrete scusare, presentano prima il punto i consiglieri. Consigliere Giovanni, prego.
Sì, grazie Presidente, praticamente si tratta, semplicemente lettura, i sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Venosa in riferimento alla delibera di giunta comunale in oggetto, ovvero numero 178 del 28/12/2016, interrogano il sindaco e la giunta del comune di Venosa per sapere quali sono le associazioni sportive beneficiarie del contributo di 1.000 euro relative al capitolo 610/3, quali sono nel dettaglio le spese per la manutenzione della pubblica illuminazione che hanno portato ad incrementare di 1.000 euro il capitolo 710/1 ed infine quali sono nel dettaglio le spese relative all'acquisizione di servizi per la manutenzione che hanno portato ad incrementare di 8.500 euro il capitolo 181/5. Grazie.
Prego consigliere, risponde il vice sindaco.
Semplicemente volevo rispondere dicendo che agli atti sul punto primo, su tutti e tre i punti, noi avevamo pensato in quella famosa delibera di andare a coprire delle spese che andavano fatte entro la fine dell'anno, però poi ci siamo resi conto che il tempo non giocava a nostro favore, per cui in tutti e tre i capitoli non è stato fatto poi l'impegno di spesa. Quindi effettivamente questi soldi non sono stati spesi. Io per quanto riguarda il punto 2 e il punto 3 posso rispondere adesso. Per quanto riguarda l'illuminazione, poi ci siamo resi conto che non ce la facevamo con quella cifra lì, era da mettere dei pali dietro le piscine comunali perché non c'era assolutamente illuminazione, erano stati rotti. Sì, mentre per quanto riguarda il punto 3, l'estate 2016 avevamo fatto dei lavori per dei palchi, per cui eravamo andati fuori budget, tutto qui, e quindi era necessario poi intervenire sui pagamenti di questi palchi. Punto 1 non ricordo sinceramente, cioè glielo farei, non mi ricordo, dovrebbe essere, no, il punto 1 sulla, ah sì, scusami.
Sportiva che fa capo a Bolognino. Bolognino, il proprietario del bar che sta praticamente in via Tangorra. Sì, ma non, allora, dovrebbe essere, adesso che ricordo bene, che vado un po' indietro con la memoria, c'era stato un ragazzo che aveva vinto un importante riconoscimento a livello nazionale, che faceva parte della società della società sportiva di Bolognino, al quale gli avevamo anche fatto una targhetta come comune di Venosa e gli avevamo promesso un contributo all'associazione come sostegno economico per le spese che affrontava. Questo è il...
Volete replicare?
No, ok. Allora passiamo allora alla quarta interrogazione, interrogazione a risposta scritta sul contributo di costruzione, protocollo numero 5182 del 31 marzo 2016. Chi presenta il punto? Consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. Allora, premesso che il testo unico dell'edilizia, il DPR 380 del 2001, all'articolo 16, stabilisce che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, e demanda ai comuni di stabilire l'entità del contributo in base a tabelle definite dalla Regione. Considerato che lo stesso DPR 380 del 2001, all'articolo 17,3, lettera B, recita il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari. Visto che alcuni cittadini ci hanno segnalato di aver pagato il contributo di costruzione anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento sul patrimonio edilizio esistente nel limite massimo del 20%, cioè per quegli interventi esenti da tale contributo, come Movimento 5 Stelle vogliamo interrogare il sindaco e la giunta del Comune di Venosa per conoscere le ragioni che hanno portato questo civico ente a far pagare il contributo di costruzione anche per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20%. Grazie.
Prego consigliere Papa, gentilmente spenga il microfono e risponde sul punto l'assessore Cetone, prego.
Grazie. Faccio una piccola premessa, che la dottrina precisa che l'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 3, lettera B, si riferisce a costruzioni unifamiliari con destinazione residenziale. La ratio, infatti, che ispira tale esenzione è di derivazione socio-economica e coincidente con la piccola proprietà immobiliare, meritevole di un trattamento differenziato rispetto ad altre tipologie edilizie. Pertanto si invitano tutti quei cittadini che abbiano motivo di essere rimborsati per il contributo di costruzione non dovuto a presentare istanze di restituzione previa verifica dei requisiti del progetto presentato. Grazie.
Prego, replica il consigliere Papa.
Okay. No, volevo ringraziare l'assessore Cetrone per la risposta all'interrogazione. Faremo ovviamente la dovuta pubblicità rispetto a queste situazioni. Grazie.
Ma si riferisce nel 10% del piano casa? Ah, ecco. Perché il piano casa non è diritto a pagare i costi di costruzione col 20%. No, era per chiarire, sto fino, avevo capito l'interrogazione.
Andiamo comunque avanti, vi chiarite come tecnici in un momento diverso, insomma dal momento che la risposta all'interrogazione è stata data e i consiglieri si ritengono soddisfatti. Passiamo alla quinta interrogazione, interrogazione a risposta scritta su aliquote per il calcolo degli oneri di urbanizzazione, protocollo numero 5184 del 31 marzo 2017. Presenta il punto? Chi presenta il punto? Sempre il consigliere Papa, prego.
Grazie Presidente. Allora, premesso che il testo unico dell'edilizia DPR 380 del 2001, all'articolo 16, stabilisce che il rilascio del permesso a costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione e demanda ai comuni di stabilire l'entità del contributo in base a tabelle definite dalla Regione, interroghiamo il sindaco e la giunta del Comune di Venosa per conoscere le aliquote e il calcolo analitico per la determinazione dell'onere relativo al costo di costruzione. Grazie Presidente.
Prego consigliere Papa, risponde sempre l'assessore Cetrone, prego.
Grazie. Allora, per conoscere le aliquote e il metodo di calcolo del contributo di costruzione ai sensi della legge nazionale 10 del 77, si veda l'articolo 14, legge regionale 28 del 78, allegato D, e la delibera di giunta comunale numero 12 del 16 febbraio 2017, delibera sull'adeguamento del contributo di costruzione, allegati tra l'altro che l'ufficio tecnico utilizza per i suoi calcoli in merito, e pertanto chiarimenti dettagliati al riguardo potrebbero darli, ancor meglio dell'assessore, sia il dirigente o colui che per, o chi per lui istruisce le pratiche. Io faccio vedere soltanto a titolo, diciamo, di le tabelle che l'ufficio utilizza in maniera analitica per il calcolo dei costi di costruzione. Tutto qua. Grazie.
Prego, assessore, replica del consigliere Papa.
Grazie Presidente. Diciamo che questa interrogazione era stata formulata in forma scritta proprio perché ci sarebbe piaciuto, insomma, avere proprio su riscontro anche da un punto di vista tecnico. La risposta in realtà è una mezza risposta, nel senso che si rimanda ad altro, ma avremmo voluto che questa amministrazione ci mettesse proprio per iscritto quanto richiesto nell'interrogazione. Grazie.
Prego consigliere, prima di allontanarvi ci sono delle comunicazioni del sindaco e anche io ho una richiesta ai capigruppo di trattenerci con riguardo alla surroga del nuovo consigliere. Intanto il sindaco, c'è una comunicazione.
No, volevo semplicemente comunicare con le dimissioni del consigliere Tamburiello ci sarà nel prossimo consiglio che verrà convocato la surroga del consigliere subentrante, e che in questa settimana ritengo che mi corre l'obbligo anche di sistemare un po' la giunta, visto e considerato che comunque nella figura di Mario Tamburiello avevo un grosso supporto per quanto riguarda un'attività che viene svolta soprattutto durante il periodo estivo, che è quella degli spettacoli, per cui ritengo opportuno che in questa settimana provvederò, spero una settimana, massimo 10 giorni, provvederò a sistemare la giunta nei termini di fare una nomina di nuovi assessori.
Bene, se i capigruppo si vogliono trattenere e chi ha interesse alla definizione della data del consiglio, specifico soltanto questo. Il termine di 10 giorni previsti dal TUEL per la surroga del consigliere subentrante è un termine non perentorio ma acceleratorio. Io vorrei convocare entro venerdì, diciamo così, se mi date una data, quindi definiamo una data per il consiglio.